Possiamo riprendere l'udienza allora?
Certo. Allora, ricominciamo perché il tempo è tiranno. Allora, dunque, abbiamo esaminato i reati a carico di Martens e Nils. Ora abbiamo il capo 96, una contestazione all'imputato Toccafondi, che riguarda la contestazione dei reati di ingiuria e violenza privata in danno di Vaisse Tania per averla costretta a rimanere nuda oltre il tempo necessario per la visita e per averla costretta a girare su se stessa. Vaisse Tania è una persona arrestata alla scuola Diaz, viene tradotta all'istituto penitenziario a mezzogiorno di lunedì 23 luglio. Aveva già formulato una querela Vaisse, l'aveva fatto il 18 ottobre del 2001. Nel corso di questa querela aveva scritto subito dopo gli arrestati sono stati portati uno dopo l'altro ad un controllo medico e ad un controllo di riconoscimento. Mi sono dovuta svestire e stare nuda davanti a varie persone, uomini e donne. Vaisse depone all'udienza del 3 ottobre 2006. Leggiamo il pezzo, dobbiamo andare a pagina 19 della trascrizione. Dice: nella stanza non c'era quasi nulla. Entrando, il medico era seduto sul lato destro, oltre a me ancora due poliziotti in divisa grigia e il medico. Uno dei due poliziotti si spogli per il medico in inglese. Io non volevo spogliarmi, ma mi hanno obbligato. Il medico era seduto, come età direi una cinquantina, tra i 50 e i 55, i capelli blu scuri, un viso tondo e robusto, come costituzione ero distante da lui circa un mezzo metro, dovevo girare, mi sono dovuto spogliare, ho dovuto mettermi a circa un mezzo metro di distanza dal medico, lui mi ha fatto delle domande, mi sembra di ricordare che mi ha chiesto se avessi il diabete, se fumassi, in inglese. Mentre mi sono girata ha visto questo enorme ematoma che avevo sulla coscia destra, credo che abbia segnato, fatto un segno sull'ematoma, che non abbia detto però nulla, voleva vedermi da tutti i lati, quindi ho dovuto girarmi lentamente. Alla domanda se abbia dovuto girare su se stessa una sola volta risponde sì, una sola volta. Diario clinico è firmato dal medico Toccafondi, sappiamo già quello che ha dichiarato Toccafondi anche sull'uso della lingua, quindi l'identificazione dell'imputato a giudizio del pubblico ministero è sicuramente provata da tutta una serie di elementi. Il diario clinico è firmato dall'imputato Toccafondi, che quindi era necessariamente presente in infermeria, c'è la presenza in servizio in orario compatibile, l'unico medico di sesso maschile, corrispondenza della descrizione anche dell'età e corrispondenza della lingua parlata, cioè l'inglese. Ora abbiamo una condotta che è stata indubbiamente percepita dalla persona offesa come particolarmente imbarazzante, soprattutto per la situazione di disagio di dover stare nuda davanti a più persone, tanto che la testa ricorda che non voleva spogliarsi e che fu la gente a imporle di spogliarsi per il medico. Peraltro abbiamo già visto i passi dell'esame dell'imputato Toccafondi, li abbiamo anche già letti, siamo pagina 128 della trascrizione dell'esame dell'imputato Toccafondi e pagina 147 e 148 della stessa trascrizione, in cui l'imputato ha detto che effettivamente i detenuti pazienti dovevano stare nudi e dovevano compiere un giro davanti al medico per consentire al medico di avere visione di tutti e due i lati del corpo. Ha aggiunto che il fatto che le perquisizioni venissero effettuate in infermeria poteva comportare la necessità per il detenuto di girare due volte, una volta davanti agli agenti per la perquisizione e una volta davanti al medico. Questa è la situazione. Peraltro, e qui non si può non osservarlo, alla domanda che è stata fatta dal pubblico ministero alla testimone, se avesse dovuto girare su se stessa più volte, come ad esempio aveva risposto a domanda alla quale ad esempio la Dreyer aveva risposto di aver dovuto girare nuda almeno 3 volte, qui Weiss risponde di aver dovuto girare su se stessa una volta sola. E allora a questo punto ritiene il pubblico ministero che questa precisazione della teste non consente a questo punto di ritenere, quantomeno sotto il profilo, di ritenere che questa imposizione di girare su se stessa sia stata dettata da fini di derisione, di umiliazione della persona offesa, anche perché il fatto di dover girare una volta poteva anche essere necessitato dalla necessità dalla visita medica. Ora è indubbio che, e questo l'abbiamo già detto tante volte, che tutta la condotta dei medici in infermeria è stata caratterizzata da un atteggiamento, nel migliore delle ipotesi, di enorme distacco verso il detenuto paziente, se non proprio di condotte di vera e propria umiliazione. È anche vero che normalmente se anche il medico ha necessità di vedere il corpo del suo paziente, normalmente è il medico che si avvicina al paziente, casomai poi con espressioni normalmente garbate e gentili lo invita ad assumere una posizione piuttosto che un'altra, anziché fargli fare un giro davanti rimanendo seduto a un tavolino. Però in questo caso il giro è stato uno solo, e quindi a mio giudizio, a giudizio dell'ufficio del pubblico ministero, prova di un fine particolare di scherno non v'è, e quindi si chiede una pronuncia assolutoria in questo senso. Capo 100, la contestazione riguarda Toccafondi Giacomo e la parte offesa Sassi Daniele. Che cosa è contestato qui al medico Toccafondi? Una frase rivolta a Sassi: dove vai, concio così, che fai schifo? Sassi Daniele è un arrestato venerdì, viene arrestato alle 18.30 di venerdì 20 luglio, viene immatricolato alle 3.05 di sabato 21 e poi tradotto all'istituto penitenziario alle 6.20 della mattina di sabato. Sassi depone all'udienza del 28 febbraio 2006 e ci riferisce di quanto avvenuto in infermeria. Dice Sassi, dobbiamo andare a pagina 47 della sua trascrizione: il locale mi sembra che appena entrati ci fosse stata una scrivania con seduto una guardia carceraria e sulla destra un'altra scrivania con seduto un infermiere, un dottore comunque del personale che sembrava medico, camice bianco. Tutta la nostra roba era buttata per terra a fianco dei nostri piedi, per quello che posso ricordare. Mi ricordo il corridoio pieno di roba di tutti buttata lì a caso. Poi c'era un dottore e un infermiere, erano vestiti da dottori, camice bianco, sembravano dottori a vederli. Mi hanno chiesto di spogliarmi, mi sono spogliato, hanno commentato ironicamente questioni fisiche, tipo guarda come sei conciato, fai schifo. Ovviamente al testimone, il pubblico ministero, qui andiamo a pagina 50 della trascrizione, chiede di descrivere la persona che ha pronunciato questa frase. E che cosa dice Sassi? Dice, sembrava un uomo, abbiamo già detto pagina 50 della trascrizione, sembrava un uomo di media altezza, corporatura comunque grossa, e ricordo che, il fatto che aveva il naso e le guance molto rosse. Sembrava quasi sintomo del fatto che avesse bevuto. Con riferimento ai capelli dice, mi sembra comunque come i miei, pelato, rasato. Non mi sembrava avesse i capelli lunghi, non aveva sicuramente i capelli lunghi, inteso come spalle. E a domanda degli occhiali non me ne ricordo. In udienza poi, siamo a pagina 54 della trascrizione, riconosce la persona, e la riconosce nella foto numero 1 dell'album dei sanitari. La foto numero 1 dell'album dei sanitari effigia l'infermiere Poggi Marco, quindi una persona diversa dall'imputato Toccafondi. Vediamo ancora quali sono quindi gli elementi a carico di Toccafondi. L'imputato è sicuramente presente in servizio nella notte fra venerdì e sabato, è firmatario del diario clinico di Sassi e quindi è sicuramente presente in infermeria quando viene formulata l'espressione. Peraltro, la descrizione che effettua Sassi della persona che lo ha insultato in qualche modo richiama le sembianze dell'imputato. Ed inoltre il testimone dichiara anche che la persona che gli faceva le domande, che lo aveva offeso, gli faceva anche le domande sul suo stato di salute, condotta questa che sembrerebbe ricondurre la frase al medico. Tra l'altro ci sono anche degli elementi, se si confrontano le foto, la foto riconosciuta, cioè quella dell'infermiere Poggi, la foto numero 1 dell'album dei sanitari, e la foto numero 11, che è quella che effigia Toccafondi, si vede che le foto presentano comunque dei tratti similari. Tant'è vero che un altro testimone, Pasolini Bruno, dichiarerà in udienza di avere poi confuso le due persone. Quindi ci sono sicuramente degli elementi che a carico di Toccafondi, dell'imputato. Peraltro, vi sono però anche degli elementi obiettivamente di dubbio. Innanzitutto, questo è l'elemento principale, il testimone ha riconosciuto un'altra persona, cioè ha riconosciuto l'infermiere Poggi e non l'imputato Toccafondi. In secondo luogo, parla di una persona con un camice, mentre noi sappiamo che venerdì e sabato l'imputato Toccafondi aveva la maglietta blu della polizia penitenziaria e non il camice, e che indossò il camice solo la domenica, il camice verdolino che ricordano quasi tutti i testimoni. Quindi la persona che proferisce queste espressioni viene descritta da Sassi come una persona con il camice, e Toccafondi non aveva il camice il venerdì. Toccafondi, peraltro, e questo non lo si può negare, è sicuramente presente in infermeria perché firma il diario clinico, quindi salvo pensare a un falso nel diario clinico, è presente in infermeria. Però non v'è certezza che sia la persona che ha proferito la frase, perché viene riconosciuto un altro, e non v'è certezza anche del luogo in cui si trovava Toccafondi nel momento in cui l'espressione è stata pronunciata, e quindi non c'è certezza che Toccafondi l'abbia percepita. E quindi non resta altro che richiedere una pronuncia di assoluzione in articolo 530 capoverso per non aver commesso il fatto. È inutile dire che la stessa incertezza riguarda anche la persona riconosciuta, cioè la persona effigiata nella foto numero 1, per cui chiaramente non v'è richiesta alcuna di trasmissione degli atti a carico di altre persone. Passiamo a un'altra contestazione, quella che riguarda un'altra ingiuria a carico di in danno di Jäger Laura, sempre a carico dell'imputato Toccafondi, per averla offesa con l'epiteto bastardi. Jäger Laura è una persona arrestata alla scuola Diaz, che viene tradotta al carcere al mattino di lunedì 23 luglio alle 10 secondo il DAP, a mezzogiorno secondo l'imputato Pelliccia. Jäger aveva già presentato una querela nel lontano 20 novembre del 2001, in cui aveva ricordato un episodio accaduto davanti al medico, aveva detto in questa querela. Poi più tardi fu portata dianzi al medico. Vi ci portò una poliziotta bionda, non fui visitata, nuda però dovetti fare 3 flessioni sulle ginocchia, poi potei nuovamente vestirmi. Il medico mi chiese se avessi problemi di salute. Quando dissi che avevo fame, urlò contro, tra le altre cose, bastardi. Questo aveva già detto in querela. Jäger Laura è venuta a deporre, ha deposto il 27 ottobre del 2006. Sugli accadimenti dell'infermeria testimonia in questo modo. Dobbiamo andare a pagina 39-40 della trascrizione di Jäger. Sono stata poi portata sul lato destro, in una stanza, dove un uomo era seduto alla scrivania. Non mi ricordo di aver visto un lettino. Quest'uomo, che credo fosse il dottore, queste due donne, le due donne erano le due agenti della penitenziaria che l'avevano accompagnata, mi ha dato degli ordini, non aveva la divisa e mi ha detto che dovevo spogliarmi. Seduto, aveva i capelli brizzolati, erano un po' lunghi, un po' ricci e unti, ed era anche robusto, molto robusto, e anche la sua pelle era molto grassa. Mi ha ordinato di spogliarmi, credo in italiano. Dopo ho dovuto fare 3 flessioni, e poi mi ha chiesto se avessi un problema medico e io gli ho detto che avevo fame. E dopo di ciò si è messo a urlarmi contro. Non saprei dire se me l'ha chiesto in inglese o in italiano. Ha detto che siamo dei bastardi e che abbiamo capito la parola distruzione, che abbiamo distrutto Genova. Siamo a pagina 39-40. Devo dare atto di un altro particolare. Jäger Laura ha dichiarato, e lo si può ricavare dalla trascrizione della sua testimonianza, che all'epoca di avere una discreta conoscenza della lingua italiana e che all'epoca, nel luglio del 2001, conosceva l'italiano non bene come quando venne a deporre, cioè nel 2006, nell'ottobre del 2006, ma comunque aveva una discreta comprensione della lingua italiana. Mi ricordo addirittura la domanda la feci io alla test, perché avevo notato che rispondeva alle mie domande prima ancora che la traduttrice traducesse, e disse: ma lei è in grado di capire quello che le chiedo? E mi disse una frase tipo: abbastanza, più o meno, grosso modo capisco l'argomento. Fatta questa premessa, proseguiamo. Il pubblico ministero chiede se la parola bastardi fosse stata pronunciata in italiano o in inglese, e lei dice che fu pronunciata in italiano e ha detto sì, l'ha detto quell'uomo in italiano. Il diario clinico di Jäger è firmato dall'imputato Toccafondi, che quindi è sicuramente in infermeria. Abbiamo già detto delle presenze di Toccafondi e del fatto che nella notte tra domenica e lunedì è l'unico medico uomo. Secondo l'ufficio del pubblico ministero c'è una prova sicura dell'attribuibilità dell'espressione offensiva, su cui significato non credo proprio sia il caso di dilungarsi, in danno di Jäger. E gli elementi sono: firma del diario clinico, presenza in una fascia oraria in cui è transitata la Jäger, essere stato in quella fascia l'unico medico di sesso maschile presente, descrizione delle sembianze corrispondenti alle sembianze, descrizione effettuata dalla testa corrispondente alle reali sembianze dell'imputato. Sulla base di questi elementi l'ufficio ritiene provata la penale responsabilità e ne chiede l'affermazione. Passiamo a un altro capo, il capo 108, ed è contestato ad ammenta alto il reato di lesioni in concorso in danno di Lorente Garcia Luis Alberto, in concorso con Incoronato Alfredo. È già stato esaminato questo episodio del pestaggio di Lorente Garcia nell'infermeria dalla collega quando ha esaminato la posizione dell'agente Incoronato. Quindi io, sotto il profilo degli elementi in fatto, la ripercorro più rapidamente. Innanzitutto bisogna dire che già in querela Lorente Garcia aveva riferito di un suo pestaggio nell'infermeria, perché in querela, la querela era del 9 ottobre del 2001, Lorente aveva detto: successivamente fui portato davanti a due persone in camice bianco, qui mi fecero alzare le braccia e in quel momento un agente in divisa grigia mi diede un forte pugno che mi ruppe una costola, come mi fu certificato a Saragozza. Deposizione di Lorente Garcia. Lorente Garcia depone il 16 ottobre del 2006. Che cosa dice? Vediamo un po' che cosa dice Lorente Garcia del suo pestaggio in infermeria. Dobbiamo andare a pagina 16 della trascrizione di Lorente. Partiamo di lì. Dice: poco dopo mi portarono alla stanza che qui si descrive come con il numero 3. Qui, perché Lorente quando depone ha davanti la piantina. Lato destro, come si entra al lato destro c'era un tavolo, lì seduto c'era una persona con un camice bianco. Vicino al tavolo c'era un'altra persona in piedi, anche questa persona con un camice bianco. Più o meno potrei descrivere con i lineamenti, era una persona sui 50 anni. Quella in piedi aveva sui 50 anni, abbastanza grassa, con il naso rosso, pochi capelli, piuttosto grigio, con il camice sbottonato, con il camice bianco di medico. Quello che stava seduto sembrava più piccolo, ancorché stesse seduto. Ricordo che c'erano parecchi poliziotti di grigio, sì, tutti di grigio, con il giubbetto. L'uomo, quello che sembrava un medico, quello che ho descritto e che aveva uno stetoscopio, si avvicinò verso di me e fece come un gesto, come di auscultarmi. Fece un gesto come per farmi sollevare le braccia. E dal momento in cui si avvicinava il suo stetoscopio, I poliziotti che mi avevano circondato si erano avvicinati anch'essi e mi diedero un pugno sul petto. Domanda quanti erano i poliziotti? 6, 5, 6. Il primo pugno me lo diede un poliziotto e poi me ne diedero successivamente. Ho descritto il primo pugno perché l'ho sentito più forte. Un colpo con la mano, alle costole, sulle costole, il lato destro al petto, alla schiena, in tutto il torace, incluso l'addome. Domanda del pubblico ministero su che cosa stesse facendo il medico mentre veniva colpito in quel modo. E lui dice, denuncia l'aggressione, io credo in italiano. Poi successivamente mi misero sul lettino e mi colpirono di nuovo, pugni al torace, senza poter distinguere se venivano dall'uno o dall'altro. Quindi ricorda, in bocca al medico, o comunque alla persona con il camice, una sorta di espressione di derisione o di minaccia, denuncia pure l'aggressione. Sappiamo che sul pestaggio di Lorente Garcia ha deposto anche l'infermiere Pratissoli. 6 febbraio 2007, dice così Pratissoli: ad un certo punto un agente è venuto dentro con un ragazzone che aveva ancora i laccetti dietro la schiena. Ho accompagnato questo ragazzo qui e si è messo davanti al tavolo del dottor Almenta, il quale ha chiesto il nome e il cognome, e da questo io ero deputato a scrivere. Insomma, questo Garcia, spagnolo. E allora lì all'improvviso io ero di fianco, cioè, se posso spiegare, il dottor Almenta era a sedere come sono io. Io ero lì di fianco al tavolo che scrivevo questa scheda in modo tranquillo. È venuto accompagnato, ad un certo punto ho visto questo agente che si è messo un paio di guanti imbottiti, il Moro, quello delle perquisizioni. In quel momento il biondo non c'era perché era andato, credo, a prendere qualcuno con l'auto da portare alla caserma, ed era rimasto il Moro con noi. Era andato a fare un servizio di automobile. L'ha portato dentro un altro agente. Quando è arrivato dentro, che era lui, era lì in piedi a dire nome e cognome, l'agente inaspettatamente ho visto che si è infilati i guanti. Poi gli ha detto: tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo? Poi gli ha dato un cazzotto alla bocca dello stomaco, che il ragazzo è caduto sul tavolo, cioè si è appoggiato sul tavolo. Questo io l'ho chiesto al dottor Almenta, gli ho chiesto: ma cosa ha fatto questo? E Almenta mi ha detto che ha offeso qualcuno di grosso. Io non lo so quello che è accaduto fuori. Dopodiché lui si è rimesso in piedi con una paura, rabbia, non so. Poi si è appoggiato sul lettino che stava dietro con lo stomaco, e dopo hanno continuato a dargli un po' di pugni ai reni. I due agenti, quello che lo aveva accompagnato e l'altro, lo colpirono sulla schiena dai reni, e lui aveva ancora i laccetti. A domanda se ci fosse o meno Poggi, dice: no, non c'era Poggi, non c'era, era fuori. Gli ho detto, Dio santo, ho detto: oh Marco, ma dove siamo capitati? Gliel'ho detto il sabato. Vabbè, poi c'è tutta la parte che riguarda l'identificazione della gente che colpisce con il forte pugno in incoronato, che è già stata trattata dalla collega quando ci si è occupati della posizione dell'imputato incoronato e del riconoscimento di quest'ultimo. Pratissoli descrive anche le sembianze della persona picchiata. Dice: era un ragazzone ben piantato, proprio classica faccia da spagnolo, bruno, era corpulento, era né grasso né magro, ma corpulento. All'altezza secondo me era su 1,80, era alto. Non so, io ero a sedere, ma lui era bello alto. E poi ha riconosciuto il ragazzo picchiato nella foto di Lorente Garcia. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, le risultanze dell'istruttoria formano una prova sicura della penale responsabilità tanto dell'imputato incoronato quanto dell'imputato Almenta. Le due testimonianze, cioè quella di Pratissoli e quella di Lorente Garcia, ovviamente oltre a essere estremamente dettagliate, sono anche logiche, verosimili e coerenti, presentano poi dei tratti comuni, abbiamo detto soprattutto la dinamica dell'aggressione. Il pestaggio viene descritto in due fasi, in entrambe le deposizioni. Prima un colpo quando il paziente è in piedi vicino al medico, con le braccia alzate, dice Lorente Garcia. A seguito di questo colpo poi il paziente si accascia sul lettino e riceve una seconda serie di percossi con colpi soprattutto ai reni. E il secondo elemento comune nella deposizione è la presenza di più persone in infermeria. Secondo Pratissoli, precisamente, ci sarebbe il dottor Amenta, lui e poi i due agenti della penitenziaria, quello deputato alle perquisizioni che è incoronato e quello che aveva accompagnato all'interno Lorente Garcia. Peraltro, dobbiamo dire che Lorente Garcia sembrerebbe ricordare la presenza di un numero maggiore di persone, ma questo non sembra un dato significativo, perché è chiaro che nel ricordo di Lorente Garcia è rimasta impressa la presenza comunque di più persone che incombevano su di lui nel momento del pestaggio, e quindi può essere che nel suo ricordo il numero di persone sia risultato maggiore di quello effettivamente presente. Peraltro Pratissoli, bisogna dire, ricordava già originariamente il nome di Lorente Garcia, perché lo doveva scrivere lui, ha ricordato il nome Garcia, ha ricordato la nazionalità spagnola e ha fatto una descrizione di Lorente Garcia perfettamente corrispondente alle sembianze di Lorente Garcia, quale le ha potute apprezzare poi il tribunale quando Lorente Garcia è venuto a deporre. Vi ricordate, un ragazzone alto, Lorente Garcia era alto e corpulento, ed era anche la classica faccia da spagnolo, proprio bruno sia di capelli che di pelle. Quindi la descrizione che fa Pratissoli del ragazzo colpito è perfettamente coincidente alla figura di Lorente Garcia, e peraltro è anche detto che ovviamente Pratissoli non era presente il giorno della deposizione di Lorente Garcia, e quindi questo ricordo delle sembianze dello spagnolo colpito non poteva che essere genuino e derivare da quello che aveva visto in infermeria. Tra l'altro bisogna anche dire il fatto delle mani. Pratissoli ricorda che Lorente Garcia è arrivato in infermeria già con i laccetti alle mani, particolare che riferisce anche a Lorente Garcia, e che anche questo rivela un ricordo molto genuino degli accadimenti dell'infermeria. C'è il riscontro poi del certificato medico del centro clinico di Saragozza, che certifica proprio la frattura della costola. Circa il nesso tra i pestaggi e la frattura della costola, abbiamo detto che è lo stesso Lorente Garcia che ci aiuta, direi in maniera inequivocabile, perché ricorda soprattutto il primo pugno come dato molto forte nella parte destra del costato, e quindi è lo stesso Lorente Garcia che sostanzialmente ricorda di aver sentito molto più dolore al primo colpo rispetto a tutti gli altri, e quindi assolutamente, oltre è provato, ma logico e verosimile, che quel primo forte pugno sia quello che ha rotto la costola di Lorente Garcia. Abbiamo già detto sugli elementi che costituiscono prova dell'attribuibilità della condotta a Incoronato, e su questo non torniamo francamente più, perché la posizione di Incoronato è già stata esaminata. Abbiamo anche detto che Moraschi non era presente, e abbiamo anche detto, l'ha detto la collega, che lo stesso Moraschi nella sua deposizione ha ricordato che non sempre lui e Incoronato erano insieme alle perquisizioni, perché siccome svolgevano anche le funzioni di autisti era possibile che rimanesse solo uno dei due in infermeria, perché l'altro andava a guidare la macchina. E guarda caso Pratissoli ci dice che era andato via per un servizio di automobile, e quindi perfettamente logico anche che non ci fosse Incoronato. Peraltro abbiamo già che non ci fosse Moraschi, chiedo scusa. No, volevo dire, abbiamo già detto, e ne ha trattato la collega, della discrepanza fra le dichiarazioni di Pratissoli rese al tribunale e quanto aveva dichiarato nel corso di una sua audizione al DAP, dove aveva dato presenti in infermeria al momento del pestaggio di Lorente Garcia sia il suo collega Poggi sia Moraschi, laddove invece poi al tribunale ha dichiarato che Poggi sicuramente non c'era, tant'è vero che ha ricordato di averglielo detto il giorno dopo, ha detto: Dio santo Marco, ma dove siamo finiti? e poi non era presente neppure Moranski. La collega ha anche illustrato come questa discrepanza possa facilmente essere spiegata con un errore nel ricordo, evidentemente, anche perché non bisogna dimenticare, Pratisoli e Poggi sono testimoni oculari di più episodi di violenza in danno di arrestati, tanto nell'infermeria quanto fuori, e in quei due giorni davanti ai due infermieri sono sfilati centinaia di ragazzi, e quindi perfettamente logico che nei loro ricordi i ricordi si possano sovrapporre gli uni sugli altri e che quindi possa essere dato presente come una persona che poi in realtà non lo era. Non voglio poi dilungarmi oltre su queste discrepanze tra la versione Pratisoli e la versione Poggi, perché è già stato trattato l'argomento. Ora invece vorrei aggiungere qualcosa sulla posizione di Amenta. Amenta è sicuramente presente in infermeria. Risulta in servizio, come abbiamo detto, il venerdì dalle ore 20 fino alle 8 del sabato mattina di sabato 21, e quindi risulta in servizio proprio nella fascia oraria in cui transita in infermeria Lorente Garcia. C'è di più: dal prospetto che ci fornisce l'amministrazione penitenziaria, il famoso documento 5.3, risulta anche in servizio proprio con gli infermieri Poggi e Pratisoli, che sono quelli dell'infermeria. Inoltre è firmatario del diario clinico. Firmatario del diario clinico significa che evidentemente è presente in infermeria nel momento in cui è presente Lorente Garcia. Inutile dire che la condotta passiva del medico presente di fronte a un episodio di pestaggio lo qualifica, nel senso che l'assenza di un qualsiasi intervento per fermare, bloccare, impedire la condotta degli agenti, il pestaggio è descritto come è avvenuto addirittura in due riprese, quindi non c'è solo un colpo improvviso dato al petto del paziente rispetto al quale il medico avrebbe potuto trovarsi spiazzato, tra virgolette, ma c'è poi tutta una condotta su un secondo momento in cui viene picchiato, quando ormai Lorente è riverso sul lettino, in cui il medico nulla fa. Ma c'è di più: il medico non fa neppure nessun intervento per cercare di fermare gli agenti, non fa nessun intervento per accertare quali sono state le conseguenze del pestaggio sul suo paziente. E qui abbiamo già ricordato il codice di deontologia, il quale impedisce al medico, dice il medico non deve neppure presenziare a trattamenti di violenza in danno del paziente detenuto. È evidente quindi in questo caso che la condotta del medico è un evidente concorso morale, perché nella migliore delle ipotesi ha rafforzato il proposito criminoso dei due agenti che hanno picchiato Lorente Garcia, confermando in loro quella sensazione di assoluta impunità che è stata permanente in quei tre giorni a Bolzaneto e che è sicuramente una delle cause del trattamento inumano e degradante. E che questo sia l'atteggiamento mentale dell'imputato Amenta ce lo spiega uno degli ultimi passaggi della deposizione di Pratisoli. Dobbiamo andare a pagina 174 della trascrizione, che qualifica l'atteggiamento mentale del medico in senso gravemente doloso, proprio come intensità del dolo. Non abbiamo soltanto un comportamento inerte a fronte del pestaggio, abbiamo una sostanziale adesione del medico al pestaggio. Il medico è d'accordo che il suo paziente venga picchiato in quel modo, è d'accordo perché non solo perché non interviene. Dice Pratisoli che era stato chiamato a Bologna a deporre davanti alla commissione ispettiva del DAP e che, mentre attendeva di essere sentito, incrocia per un attimo Amenta. Pratisoli dice: sono andato a salutarlo, forse sono stato effettivamente un po' ingenuo, e ci ricorda il dialogo, queste brevi battute che intercorrono fra lui e il medico Amenta. Siamo a pagina 174 della trascrizione. Dice Pratisoli, ti leggo testualmente: mi disse, ma avete visto, un bel casino avete messo in piedi. E io gli ho detto, ma il casino noi, ma scusa, il casino l'abbiamo fatto noi, come dire, il casino avete fatto voi, Cosa stai dicendo? Insomma, c'eri anche tu quando lo spagnolo ti è caduto sul tavolo e io ero lì di fianco. E Amenta risponde: non dire stronzate, io non ho visto niente. Sicuramente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a questo gravissimo episodio di pestaggio di un paziente davanti ai suoi occhi, e se ne chiede pertanto la penale affermazione. Caso Lungarini, sono contestati al medico Amenta i capi 110 e 111, i reati di ingiurie e di percosse in concorso con non identificati agenti della polizia penitenziaria per aver insultato Lungarini Fabrizio rivolgendogli la frase che non poteva guardare in faccia i medici perché era un pezzo di merda, nonché per avergli dato uno schiaffo sulla testa dopo aver eseguito la visita medica. Lungarini Fabrizio è arrestato nella giornata di sabato 21 luglio intorno alle ore 17, immatricolato alle 18.50 dello stesso sabato e tradotto poi all'istituto penitenziario la domenica mattina al notte, alle 0.45 di domenica. Lungarini è venuto a deporre il 19 maggio del 2006. E così ha deposto. Sull'infermeria, ovviamente, dobbiamo andare a pagina 56 della trascrizione della deposizione di Lungarini. Direttamente da questa stanza all'infermeria sono uscito accompagnato da questo poliziotto, sempre in divisa B1, e al centro del corridoio c'era un agente invece con la divisa grigia che mi ha guardato e mi ha detto: questo lo conosco, questo fa l'avvocato, lo conosco io, lo prendo io, vieni qua. Mi ha detto questa frase, poi mi ha dato uno schiaffo in faccia, uno in petto e un calcio, e mi ha buttato dentro l'infermeria dicendomi: non ti azzardare a guardare in faccia al medico perché tu sei un pezzo di merda, mettiti con la testa al muro e braccia alzate. Solita posizione, specificamente queste parole. La gente entrata nell'infermeria si assicurava che io non mi girassi mai verso il medico e ogni volta mi riprendeva con il solito schiaffo. È rimasto all'interno e continuava a dirmi: sei un pezzo di merda, non ti azzardare a guardare il medico, c'è pure un'infermiera, non ci provare. Due persone, un medico e un'infermiera. L'infermiera era seduta su una scrivania, avevano entrambi il camice bianco. Appena entrato mi hanno fatto mettere sulla sinistra, sempre sul muro, e sempre rimasto all'interno quella gente di prima. Il medico e l'infermiera avevano una scrivania sulla destra della stanza. E l'infermiera, quella che io chiamo infermiera, la donna, è rimasta seduta, mentre il medico uomo è venuto verso di me. E non credo dell'acqua distillata, mi ha tamponato... mi ha tamponato uno o due volte la ferita che avevo in testa, poi mi ci ha dato uno schiaffo sopra senza dire una parola. Non mi è stata fatta nessuna domanda sulla ferita, ha dato uno schiaffo proprio in prossimità della ferita e non molto forte, per carità. Poi la gente mi ha accompagnato, mi ha ripreso e mi ha riportato nella cella precedente. Pagina da 59 a 60 della trascrizione. E ancora, pagina 61 e 62 della trascrizione. Il 90% del tempo che ho passato in infermeria era sempre in faccia contro il muro, braccia alzate e gambe divaricate. Mi ci costringeva quella gente che mi ha fatto entrare e mi ha detto: non ti azzardare a muoverti, a guardare in faccia al medico, perché ti spezzo le gambe, sei un pezzo di merda. Quindi altro che visita medica, qui il paziente è contro il muro. E alla domanda dove fosse il medico, la gente pronunciava questa espressione. Mentre il dottore era venuto anche vicino, la domanda dove fosse il medico mentre la gente pronunciava questa espressione testimonia così Lungarini. Mentre il dottore era venuto anche vicino, descrive poi il medico. Poteva essere una persona sulla quarantina, alto più di me, senz'altro. Sono alto 1,78, più alto di me, carnagione olivastre, capelli scuri, corti. Siamo a pagina 84 della trascrizione. Diario clinico è firmato da Amentaldo, che quindi è necessariamente presente durante la visita di Lungarini. Sicuramente provata la penale responsabilità dell'imputato, gli elementi sono firma del diario clinico e quindi evidentemente necessaria presenza del medico in una fascia oraria, descrizione fisica corrispondente alle caratteristiche somatiche dell'imputato, quali emergono dalla foto numero 9 dell'album della penitenziaria, perché l'imputato non si è mai presentato davanti a questo tribunale, e anche quali emergono dalla sua età. L'imputato all'epoca aveva esattamente 32 anni. Evidentemente nessun dubbio sul concorso morale anche nell'ingiuria. Anche qui abbiamo un comportamento assolutamente passivo e inerte a fronte dell'espressione ingiuriosa più volte ripetuta dalla gente: non guardare in faccia al medico perché non ne sei degno, perché sei eccetera eccetera, senza nessuna manifestazione di dissenso da parte del medico. E ancora il medico pulisce un po' con la ferita di Lungarini e poi pensa bene di salutarlo con una schiaffa, un buffetto, diciamo, perché Lungarini dice non era forte, per carità, con un buffetto proprio sulla ferita. Tutto questo dimostra evidentemente l'intensità del dolo in capo all'imputato. Si chiede quindi la penale affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di ingiuria e di percosse, concorso in, si intende. E se non vado errato siamo arrivati all'ultimo. Sì, è proprio l'ultimo. Si tratta della contestazione all'imputata Zaccardi Marilene del reato di ingiuria in danno di Digenti Simona per averle detto che puzzava come un cane. Digenti Simona viene arrestata alla scuola Diaz, immatricolata al solito orario 22:30 di quella notte, famigerata, e tradotto all'istituto penitenziario alle 6:30 del mattino del 23 luglio, secondo il DAP, alle 8:30 secondo l'imputato Pelliccia. Aveva già fatto una querela alla Digenti Simona, la ragazza svizzera di lingua italiana, parlava perfettamente italiano. Perfettamente forse no, parlava italiano. Digenti Simona nella querela del 20 ottobre scriveva: prima di mandarci al carcere di Vercelli ci fecero una visita medica. Mentre aspettavo il mio turno uscì una dottoressa completamente infuriata, gridando che eravamo sfacciati e puzzavamo peggio di cani e non voleva più visitare nessuno di noi. Digenti Simona depone all'udienza del 5 dicembre e così testimonia. Dobbiamo andare a pagina 89 della trascrizione. Nella visita medica mi sono dovuta spogliare. C'erano più o meno 6 persone nella stanza. Lui, il medico, era dentro. C'era un tavolo, le persone erano sedute lì a quel tavolo. È quello che mi ha visitato. Grazie. Precedentemente la testimone aveva spiegato che cosa era successo poco prima della visita medica. Aveva spiegato di essere stata condotta in una stanza dove aveva dovuto firmare dei fogli, di essere poi stata messa, che evidentemente era la matricola, di essere stata poi messa nel corridoio davanti all'infermeria per essere condotta alla visita medica. Mentre era in attesa, quindi poco prima di entrare nella stanza della visita medica, mentre era in attesa, aveva visto uscire dalla sala medica degli arrestati, e poi, qui andiamo a pagina 89 della sua deposizione, così dice: era uscita una dottoressa, non mi ricordo se avesse il camice, è uscita molto arrabbiata, ha gridato anche a me che puzzavamo come i cani, roba così, che eravamo molto impertinenti e che puzzavamo come i cani. Abbiamo detto che sicuramente dal prospetto delle presenze l'imputata è presente durante quella notte, l'abbiamo già più volte esaminato, e anzi risulta essere, dopo la mezzanotte di domenica, l'unico medico donna, perché la Chandra a mezzanotte di domenica si era allontanata. Quindi sicuramente il diario clinico era presente, il diario clinico di Digenti Simone, poi sicuramente firmato dall'imputata Zaccardi Marini. L'imputata non si è sottoposta ad esame. però aveva reso dichiarazioni al pubblico ministero nel corso delle indagini in un interrogatorio che era stato condotto il 25 novembre del 2003. Ai sensi del 513 CPP è stata data lettura dell'interrogatorio, quindi questo interrogatorio nei confronti dell'imputato Azzaccardi è utilizzabile. Nel corso dell'interrogatorio aveva respinto l'addebito di aver offeso Di Genti Simona con questa espressione, però aveva detto qualcosa di rilievo. Infatti, che cosa dice? Aveva detto a pagina 5 del verbale di interrogatorio del PM, aveva ammesso di avere visitato Di Genti Simona e aveva anche ammesso questo commento sul cattivo odore. Ricordo anche la visita di Genti, dice. Ricordo tuttavia che in un'occasione alle 4 di mattina sbottai che c'erano cattivi odori nell'infermeria e dissi di aprire per fare circolare l'aria. La prova della penale della responsabilità dell'imputata è sicuramente formata e deriva quindi dalla firma del diario clinico, presenza in una fascia oraria compatibile, testimonianza della Di Genti Simona che descrive l'episodio in termini chiari, e dalla descrizione dell'episodio fornito dalla persona offesa si capisce anche che evidentemente l'uso dell'espressione era dettato dalla sicura volontà di offendere la persona offesa proprio e metterla in situazione di disagio proprio con riferimento alle sue condizioni di igiene. Mi limito a dire che Di Genti ha ricordato che l'espressione della sua testimonianza era rivolta anche a lei ed era ben comprensibile e da lei ben percepita. L'ufficio chiede quindi l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato che le è contestato.
Allora, terminata l'illustrazione delle risultanze dibattimentali, l'ufficio presenta le sue conclusioni. Prima di arrivare alle richieste in senso tecnico e materiale, qualche premessa di tipo generale con riferimento da un lato alla gravità dei fatti che sono contestati, dall'altro anche ai criteri tecnici che abbiamo seguito nell'individuazione e nella determinazione delle pene. Innanzitutto, con riferimento ai fatti, non possiamo che ribadire l'estrema gravità dei fatti che sono accaduti a Bolzaneto. Per noi, pubblici ministeri, il processo ha provato che a Bolzaneto si sono verificati una pluralità di comportamenti vessatori, non contingenti, non occasionali, perduranti per tutto l'arco dei giorni in cui è stata funzionante la struttura, e con una pluralità di comportamenti in danno della stessa persona per tutto il tempo della sua permanenza presso il sito. E abbiamo ritenuto, raggiunta la prova, anche che questi comportamenti sono stati gravemente dolosi, con una volontà diretta a vessare le persone che erano ristrette nel sito, proprio per quello che rappresentavano, per quello che avevano sostanzialmente fatto, cioè di aderire a queste manifestazioni che vi erano state in quei giorni nei confronti del vertice G8, per le loro condizioni, per le loro caratteristiche personali. Non è compito di noi pubblici ministeri sicuramente dare una lettura sociologica di quello che è successo. Noi ne abbiamo dato ovviamente come nostro dovere fare una lettura giuridica, interpretando quelle che erano le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, cercando di esaminare con attenzione tutte le prove che sono state raccolte al dibattimento. Ribadiamo che per l'ufficio del pubblico ministero il processo ha provato che a Bolzaneto si è verificata di fatto per quei giorni una grave compromissione dei diritti fondamentali delle persone che in quel sito erano ristrette. E riteniamo anche provato che i capi e i vertici della struttura, con riferimento alle amministrazioni e alle forze dell'ordine presenti in quel sito, hanno consentito con il loro comportamento, hanno permesso, consentito e tollerato che ciò accadesse. E per noi è particolarmente grave, sono particolarmente gravi il concorso morale che che si è verificato in quei giorni, è stata particolarmente grave la tolleranza, l'atteggiamento complessivo di tolleranza e di mancato dissenso, è stato particolarmente grave il silenzio e l'inerzia, perché questo ha rafforzato, come abbiamo cercato di illustrare man mano che affrontavamo le varie posizioni, ha rafforzato sia le azioni dei diretti esecutori materiali che il senso di impunità che man mano cresceva ed è cresciuto in quei giorni all'interno del sito. Abbiamo affrontato anche il tema della tortura, del comportamento disumano e degradante, abbiamo cercato di esaminare quello che era lo stato degli studi, della giurisprudenza per quello che era possibile, degli studi dottrinali sull'argomento. Abbiamo visto che la tortura è stata, ahimè, molto vicina a Bolzaneto, si sono sicuramente verificati in danno degli arrestati una serie di sofferenze fisiche e morali continuate. E, secondo noi il processo ha provato che questi comportamenti sono stati dettati da due dei peggiori fini che la dottrina ha indicato. Abbiamo esaminato i disegni uno per uno, tra l'altro avevamo anche evidenziato come uno di questi, forse uno dei più completi, era anche, portava anche la firma come paternità di uno dei difensori di questo processo, ne abbiamo dato atto. Sicuramente ci sono stati degli atteggiamenti che riconducono a due dei fini peggiori di questi comportamenti disumani e degradanti, cioè il fine di pressione, di costrizione, di intimidazione e il fine di discriminazione. Ci riportiamo soltanto alle caratteristiche di quegli insulti particolari che sono stati esaminati nel corso di queste udienze per dire come la finalità della discriminazione politica, sociale, sessuale, la finalità di costrizione, di umiliazione nei confronti delle persone fosse stato in quei giorni particolarmente pregnante. Certo, Bolzaneto per noi è stato un segnale di attenzione, perché ha fatto capire di quanto possano essere gravi questi fenomeni anche di violenza psicologica oltre che fisica e come questi fatti si possano verificare anche in ordinamenti democratici. A nostro avviso non c'è emergenza e non c'è giustificazione per quello che è accaduto a Bolzaneto, perché l'abbiamo detto in tutti questi giorni, perché si erano ormai lontani dagli scontri di piazza, perché le persone erano private della libertà personale in quel momento, quindi perché quelle persone non hanno posto in essere nessuna azione di resistenza, né singola né collettiva. È sempre stato chiesto a tutti i testimoni che sono stati anche appartenenti all'amministrazione, che sono transitati e che hanno deposto davanti a voi. Quindi quella caserma era un sito di detenzione e lì non c'era più, erano persone private della libertà che dovevano avere il rispetto e dovevano avere il riconoscimento di tutti i diritti che una persona detenuta deve competere. Sono passate tantissime persone qui davanti a voi, oltre 200 testimoni che sono stati ristretti a Bolzaneto, italiani, stranieri, tantissimi stranieri, giovani, meno giovani, di tutte le attività, disoccupati, studenti, operai, impiegati, professionisti, insegnanti, veramente persone che svolgevano tutte le attività o che non le svolgevano. Tante sono, avete sentito le loro deposizioni, le valuterete, tante sono le immagini di questo processo sicuramente, c'è solo che l'imbarazzo della scelta. Ce ne sono alcune eclatanti, fatti veramente gravi che si sono verificati, ricordo lo strappo della mano di Azzolina, quella costrizione umiliante per Fornasier Evandro, quella per Bistacchi a Marco che è stato costretto a mettersi come un cane, ad abbaiare come un cane, gli insulti razzisti ad Anerdi che per il colore della pelle, il pestaggio di Tabac che aveva un arto artificiale. Ma ci piace ricordare anche due persone in particolare. Una persona, Ferrazzi Fabrizio, un insegnante già un po' più maturo, che ha rivendicato così il rispetto dei diritti, ha rivendicato il suo diritto come detenuto di avvisare i familiari, ha rivendicato il rispetto della sua persona ed è stato deriso, è stato anche preso a pernacchie. E devoto che all'interno della cella continuava a chiamare il giudice, invocava l'intervento di un magistrato e continuava a rivendicare i suoi diritti. Queste sono forse due delle immagini più significative rispetto ad un processo che è un po' diventato anche un processo dei diritti, perché in qualche modo quando il tribunale viene chiamato a valutare che cosa veramente sia successo a Bolzaneto, ha anche questa tematica da affrontare. Ma ribadiamo che a nostro avviso quello che il processo ha provato è un'estrema gravità di fatti che si sono verificati a Bolzaneto. E sottolineiamo la gravità anche con riferimento ai soggetti che li hanno posti in essere, che sono tutti, quasi tutti pubblici ufficiali, quasi tutti ufficiali di polizia giudiziaria, quindi con il compito di garantire il rispetto della legge e di impedire che eventi costituenti reato si verificassero, quindi non solo con il dovere di astenersi per sé dal farli, ma anche con il compito di impedire che si verificassero. Proprio per questa estrema gravità dei fatti accaduti e per il fatto che ancora più gravi sono, perché sono imputabili a pubblici ufficiali, l'ufficio del pubblico ministero ritiene che gli imputati non siano meritevoli delle circostanze attenuanti generiche, con una sola eccezione che andremo poi ad illustrare. E questo anche se gli imputati sono incensurati. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'elemento dell'incensuratezza, a fronte della gravità di questi fatti e della reiterazione degli stessi, non può rivestire un particolare rilievo. Anzi, per dei pubblici ufficiali è quasi una caratteristica necessaria, infatti soltanto se incensurati avrebbero potuto ricoprire le funzioni e svolgere i compiti che sono stati loro affidati dalla pubblica amministrazione. E il dato dell'incensuratezza di per sé non può essere considerato sufficiente alla concessione delle attenuanti, laddove si deve guardare, come dice l'articolo 133, sempre, ma anche in questo caso, a tutte le caratteristiche del fatto. E allora, facendo questa valutazione complessiva, non possiamo che riportarci, da un lato, alla gravità dei fatti commessi, dall'altro, alla loro sistematicità, alla loro perduranza, alla loro reiterazione. E appare evidente, secondo l'ufficio del pubblico ministero, un duplice tradimento da parte degli imputati della funzione e del corpo di appartenenza. Da un lato, la violazione dei doveri nei confronti della funzione ha tradito la fiducia che la collettività ripone e deve riporre nei confronti di coloro che sono chiamati a tutelare gli interessi pubblici come i pubblici ufficiali. Dall'altro, la violazione dei doveri verso il corpo di appartenenza, perché gli imputati hanno anche tradito la fiducia che il corpo nutriva nei loro confronti e che ha nutrito nell'affidargli degli incarichi delicati, quali quelli che hanno ricoperto con riferimento a quei giorni e a quel vertice che si svolgeva a Genova. E ancora una considerazione a nostro avviso molto importante: tantissime delle persone offese erano straniere. Erano arrestati stranieri, lo ha dimostrato l'ampia istruttoria dibattimentale svolta. E gli imputati pubblici ufficiali male hanno rappresentato le istituzioni del nostro paese di fronte agli occhi di chi vi era ospite in quei giorni. Nessuno degli imputati, quindi, per l'ufficio del pubblico ministero appare meritevole delle attenuanti generiche. L'unica eccezione, secondo noi, è costituita dagli imputati appartenenti all'ufficio matricola dell'amministrazione penitenziaria. Quando il collega vi ha illustrato tutta la struttura, il funzionamento e i reati competenti all'ufficio matricola, vi ha anche spiegato le ragioni per cui questi fatti si sono verificati. Sicuramente abbiamo la gravità del titolo del reato, che è praticamente uno dei più gravi all'interno dei fatti, nell'ambito dei fatti contestati, perché è un falso in atto pubblico fidefacente. E non trascuriamo il fatto che per le persone offese, arrestate presso la Diaz, anche questo comportamento che ha scritto agli appartenenti all'area matricola è stato un elemento di ulteriore disagio, perché sicuramente la circostanza dell'avviso al consolato e ai familiari era per loro di fondamentale importanza. Ma è anche vero che a nostro avviso l'istruttoria dibattimentale ha provato che la volontà da cui sono stati animati questi imputati era diversa dal clima complessivo. Sicuramente il processo ha provato che non ci sono stati episodi di violenza fisica all'interno dell'ufficio matricola e che questo falso seriale era stato dettato da un'esigenza organizzativa del funzionamento dell'ufficio matricola. Si tratta quindi di un movente un po' estraneo al clima di vessazione generale e alla volontà generale, che invece a nostro avviso il processo ha provato per gli altri imputati. Con riferimento poi alla graduazione delle pene, non possiamo che riportarci ai livelli di responsabilità che abbiamo individuato sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. E sicuramente più gravi per noi sono i reati commessi dai livelli apicali, l'abbiamo anche spiegato, perché si tratta di persone che erano al vertice dell'organizzazione, erano le persone con i gradi più alti nell'amministrazione di appartenenza, erano le persone che di più dovevano e potevano fare con riferimento alle condizioni del trattamento delle persone che erano ristrette e detenute a Bolzaneto, e quindi sono di quelle che più secondo noi hanno mancato con le loro omissioni, più hanno mancato con il loro concorso anche solo morale, e quindi di questo si deve tenere conto nella determinazione della pena. Quindi per loro l'ufficio richiede pene più elevate. In ordine di gravità vengono le richieste di pena con riferimento agli incaricati della vigilanza. Con riferimento a questa fascia di persone responsabili, rileviamo come l'istruttoria dibattimentale ha provato che la situazione di trattamento del sabato fu sicuramente peggiore rispetto a quella del venerdì, in quanto vi era innanzitutto un maggior numero di persone transitate e anche i comportamenti sono stati più degradanti e più disumani, e si sono verificati anche dei fatti molto gravi, quali per esempio lo spruzzo di gas urticante, soprattutto nella parte del tardo pomeriggio, serata di sabato. Per il venerdì la situazione è stata meno drammatica, e sicuramente il trattamento vessatorio si è sostanzialmente concentrato nell'imposizione della posizione disagevole e alla mancata somministrazione di acqua. E così nell'ambito del sabato, proprio perché c'è questa ingravescenza, sono più gravi le situazioni di coloro che hanno operato nella struttura nel secondo turno, quindi nella parte del pomeriggio e della sera, rispetto a quelli che hanno operato nella parte iniziale del sabato. Quindi sostanzialmente l'ufficio presenta richieste di pene più elevate per quanto riguarda gli incaricati della vigilanza del secondo turno della giornata di sabato, quindi per il tenente Braini e per gli appartenenti anche al suo contingente, come vedremo, e rispetto al primo turno dello stesso giorno, cioè quello del tenente Barucco. E così per quanto riguarda il venerdì, proprio perché cominciava la situazione a peggiorare dalla parte della sera del venerdì e nella notte tra venerdì e sabato, l'ufficio presenta richieste di pene più elevate per l'incaricata imputata Maida rispetto all'incaricato ispettore Valerio. In ordine decrescente poi di responsabilità avevamo individuato il livello intermedio, e in questo caso abbiamo fatto la stessa valutazione, quindi gli appartenenti al contingente comandato dall'ufficiale Braini, che sono precisamente Serroni, Funicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, sono riguardati da richieste più elevate rispetto agli appartenenti al contingente comandato dall'ufficiale Barucco. E così gli appartenenti alla squadra comandata dall'ispettore Maida, che sono Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi, sono riguardati da richieste superiori a quelle degli appartenenti alla squadra comandata dall'ispettore Valerio, e cioè Tarasciu e Taro. Esecutori materiali. Per quanto riguarda la fascia degli esecutori materiali, l'ufficio ha considerato i reati commessi da queste persone, salvo alcune considerazioni, meno gravi perché sono intanto episodi singoli che si sono verificati e che non protratti nel tempo, quindi sicuramente gravi e sicuramente dannosi per le parti offese riguardati, ma meno gravi perché non hanno inciso meno sul trattamento complessivo delle parti offese, sono protratti nel tempo. Qui ovviamente non si può che riportare alle valutazioni singole per ogni singolo caso che abbiamo fatto nell'illustrazione nelle risultanze dell'istruttoria. Ci limitiamo a ricordare che un fatto particolarmente grave è apparso quello ascritto all'imputato incoronato, quindi un fatto di lesioni personali gravi, perché è un fatto con delle modalità particolarmente odiose, incisive, avvenuto nell'ambito dell'infermeria, e anche perché è ascrivibile a un soggetto che comunque dal contesto dell'istruttoria è emerso come una persona comunque molto aggressiva e violenta nell'ambito dell'attività di agente addetto al casellario alle perquisizioni che gli era stata assegnata. Così per esempio quando per l'imputata Cerasuolo abbiamo considerato particolarmente significativo il reato di abuso di autorità lei contestata, perché era una delle agenti comunque addette agli accompagnamenti, addette alla vigilanza e anche alle perquisizioni. Sicuramente di gravità non comune, lo ribadiamo, l'abbiamo già fatto quando abbiamo esaminato la relativa posizione, per la gratuità e la crudeltà della condotta, è il fatto ascritto all'imputato Pigozzi, cioè la condotta di strappo della mano in danno di Azzolina Giuseppe, proprio perché esprime una notevole intensità anche di dolo proprio per le modalità dell'azione. Con riferimento alle persone dell'area matricola, l'ufficio avanza richieste uguali per tutti. Questo è determinato dal fatto che abbiamo visto la genesi di questi reati, per noi è un po' particolare, attiene all'organizzazione dell'ufficio, e quindi a nostro avviso si può fare una sostanziale equiparazione di gravità sia rispetto al responsabile, cioè all'ispettore Tolomeo, che rispetto poi ai singoli appartenenti all'ufficio matricola, che ne sono anche esecutori materiali. Con riferimento all'infermeria, diciamo che abbiamo considerato i reati di abuso contestati ai medici di uguale gravità rispetto agli abusi contestati a livello apicale delle forze dell'ordine. Questo perché se da un lato le condotte nell'infermeria per certi profili sono stati caratterizzati da una minore violenza fisica, seppur si sono verificati anche dei casi molto gravi di percosse, sicuramente è stato particolarmente forte il comportamento, il trattamento di vessazione morale, di umiliazione a cui sono stati sottoposti i detenuti che passavano per la visita davanti ai medici di Bolzaneto. E riteniamo quindi che per i medici sarebbe stato anche più facile, abbiamo spiegato perché, prendere le distanze e se possibile, forse anche più doveroso, comunque sicuramente più facile, per noi ne abbiamo spiegato le ragioni, prendere le distanze da questo comportamento, da questo atteggiamento doloso di vessazione che vigeva nel sito. E quindi riteniamo che la disumanità deliberata dimostrata dai medici sia più grave rispetto a quella dimostrata dagli agenti appartenenti alle forze dell'ordine. L'abuso attribuito all'imputato Toccafondi è stato considerato più grave rispetto a quello degli altri medici, perché è anche il dirigente coordinatore, quindi ha funzioni di apicale nell'ambito dell'area sanitaria. Un'ultima annotazione con riferimento alla continuazione. L'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione per tutti i reati che sono stati ascritti a ciascun imputato, alla luce dell'evidente univocità dell'atteggiamento psicologico vessatorio durante i 3 giorni e per tutte le fasi del trattamento. Anzi, proprio senza univocità, a nostro avviso, del disegno criminoso, neppure vi sarebbe stata una così generalizzata e continua condotta di vessazione in danno degli arrestati. Abbiamo seguito il criterio indicato dalla giurisprudenza della Cassazione, che nella scelta, diciamo, tra il reato da assumere come base per la determinazione del calcolo della pena, si possa scegliere anche quello in concreto più grave. E quindi abbiamo sempre ritenuto più gravi, anche a prescindere dai limiti edittali, i reati di quegli articoli 323 e 608 del codice penale, perché sono i reati del trattamento generale, complessivo, vessatorio, disumano e degradante nei confronti degli arrestati, quindi caratterizzanti i reati che sono accaduti a Bolzaneto. E quando erano contestati entrambi, il 323 e il 608, abbiamo ritenuto di applicare un aumento per la continuazione molto consistente, perché effettivamente era un aspetto determinante del trattamento, precisamente nella misura di mesi 9 di reclusione. Con riferimento poi ai livelli che avevano sia la contestazione attinente al trattamento vessatorio complessivo che la pluralità di reati anche di violenza fisica e psicologica, quindi violenze fisiche e verbali in danno degli arrestati, abbiamo anche qui applicato la continuazione applicando un aumento nei confronti dell'ispettore Gugliotta più consistente, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione come aumento per la continuazione, più intenso rispetto a quelle delle altre posizioni, Maida, Braini e Barucco, che hanno ugualmente questa contestazione. Per il resto, nel calcolo della continuazione, abbiamo seguito dei criteri uniformi, applicando la stessa entità di aumento per i singoli reati, e precisamente mesi 2, giorni 15 per il reato di violenza privata, un mese di reclusione per le percosse e le lesioni volontarie, considerando sostanzialmente il gesto dell'aggressione fisica, quindi uguale sia nel caso che delle percosse che delle lesioni, 20 giorni di aumento per l'ingiuria e giorni 25 per la minaccia. Per l'infermeria, anche qui abbiamo ritenuto più grave il reato di abuso, anche rispetto all'unico caso di reato di falso, che è quello contestato all'imputata Sciandra con riferimento alla parte offesa Tangari, perché abbiamo ritenuto pregnante quel comportamento generale nei confronti dei detenuti pazienti. Con riferimento poi, un'ultima annotazione, con riferimento ai benefici. Nonostante ciò che abbiamo detto con riferimento alla gravità dei fatti, alla non concedibilità in linea generale per noi delle attenuanti generiche, l'ufficio ritiene che per gli imputati per i quali la pena detentiva richiesta è contenuta nel limite dei 2 anni possa essere effettuata una prognosi di non recidiva con riferimento appunto ai benefici. Questo intanto perché le posizioni riguardate da queste richieste di pena sono meno gravi ovviamente rispetto alle altre, e poi perché ci riportiamo un po' alla peculiarità dei fatti storici oggetto di questo processo. Sicuramente si sono create delle condizioni oggettive che sono per fortuna difficilmente ripetibili, proprio questa compresenza di varie forze dell'ordine nell'ambito della stessa struttura, la creazione di una struttura penitenziaria in una caserma, tutte quelle caratteristiche particolari un po' anomale che hanno poi creato queste problematiche. Quindi è proprio questo insieme di fattori che ha creato questa situazione, che siamo convinti e speriamo che nel nostro paese non si debba e non possa più ripetersi. E quindi per queste persone, precisamente per gli imputati Valerio Franco, Tarascio Aldo, Tallo Antonello, Areco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario, Ubaldi Paolo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Funicello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro, Mura Ignazio, Mancini Diana, Salomone Massimo, Gaetano Antonello, Amadei Barbara, Cerasuolo Daniela, Incoronato, Alfredo, Patrizi Giuliano, Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco, Nurchis Egidio, Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Sabia Colucci, Michele, possa essere concesso anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, che noi chiediamo. Passo ora alle richieste sanzionatorie per ciascun imputato. Dico per comodità del verbale che poi abbiamo fatto uno scritto che consegniamo in modo che sia più semplice. Allora, le richieste sanzionatorie dell'Ufficio del Pubblico Ministero sono le seguenti. Per l'imputato Perugini Alessandro, affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti e i capi 1 e 2, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323 sub 1, anni 2 e mesi 4 di reclusione, con l'aumento di un mese di reclusione per ciascuna delle tre aggravanti del 61 numero 1, 61 numero 5, anni 2 e mesi 6 di reclusione, più 3 mesi per la continuazione interna, anni 2 e mesi 9 di reclusione, più mesi 9 di reclusione con l'aumento per la continuazione dell'articolo 608, anni 3 e mesi 6 di reclusione. Pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni 5 ai sensi dell'articolo 29 del codice penale, assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso del codice di procedura penale per non aver commesso il fatto per i reati ai capi 3, 4 e 5. Per l'imputata Poggi Anna, affermazione della penale responsabilità per i reati a lei ascritti, ai capi 6 e 7 unificati dal vincolo della continuazione, e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Così determinata, pena base per il reato più grave, anni 2 e mesi 4, un mese di aumento ciascuno per le due aggravanti, anni 2 e mesi 6 di reclusione, più mesi 3 per l'aumento per la continuazione interna, anni 2 e mesi 9 di reclusione, mesi 9 di reclusione di aumento per l'articolo 608, e quindi arriviamo alla pena, e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. Imputato Doria Oronzo, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 12 e 13, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Pena base per il reato di quell'articolo 323, anni 2 e mesi 4 di reclusione, aumento per le aggravanti di quegli articoli 61 numero 1 e numero 5, di un mese, cioè per un mese ciascuna delle aggravanti, anni 2 e mesi 6 di reclusione, 3 mesi di reclusione per la continuazione interna e mesi 9 di reclusione per la continuazione di quell'articolo 608, quindi pena finale anni 3 e mesi 6. Pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni 5 ai sensi dell'articolo 29. Del codice penale. Cimino Ernesto, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti, i capi 14 e 15, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323, anni 2 e mesi 4. Aumento di un mese di reclusione per ciascuna delle due aggravanti, del 61 numero 1 e numero 5 del codice penale, anni 2 e mesi 6 di reclusione. Aumento per la continuazione interna per mesi 3, anni 2 e mesi 9 di reclusione. Aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 608, pari a mesi 9. Pena finale anni 3 e mesi 6 di reclusione. Pena accessoria dell'interdizione interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni 5 ai sensi dell'articolo 29 del Codice Penale. Imputato Pelliccia Bruno, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti e i capi 16 e 17 unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323, anni 2 e mesi 4 di reclusione. Aumento di un mese di reclusione per ciascuna delle due aggravanti dell'articolo 61 numero 1 e numero 5 del Codice Penale, anni 2 e mesi 6 di reclusione. Aumento per la continuazione interna pari a mesi 3, anni 2 e mesi 9 di reclusione. Mesi 9 di reclusione di aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 608, anni 3 e mesi 6. Pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni 5 ai sensi dell'articolo 29. Imputato Gugliotta Antonio Biagio. Affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti ai capi 18, 19, 20, esclusi per quest'ultimo i riferimenti alle persone offese, Crocchianti Massimiliano e Obirne Mark Thomas. Per il capo 21, 22, capo 23, escluso per questo il riferimento alla condotta di sputo, capo 24, 25, escluso per il capo 25 il riferimento all'effetto della percossa, testa sbattuta contro il muro, unificati tutti dal vincolo della continuazione. E ne chiede la condanna alla pena di anni 5, mesi 8 e giorni 5 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323 contestato al capo 18, anni 2 e mesi 4 di reclusione. Più un mese di reclusione per ciascuna delle due aggravanti dell'articolo 61 numero 1 e numero 5, anni 2 e mesi 6 di reclusione. Più mesi 3 di reclusione quale aumento per la continuazione interna, anni 2 e mesi 9 di reclusione. Più aumento per la continuazione per l'articolo 608 contestato sub 19, mesi 9 di reclusione, anni 3 e mesi 6 di reclusione. Più aumento per il reato contestato al capo 20 di ingiurie e percosse continuate, anni 1 e mesi 6, anni 5 di reclusione, con l'aumento mesi 3 di reclusione per la continuazione per il reato sub 21, anni 5 e mesi 3, più mesi 1 di reclusione per la continuazione per il reato sub 22, anni 5 e mesi 4, più giorni 20 di reclusione per il reato di ingiuria sub 23, anni 5 e mesi 4, giorni 20. Più mesi 2, giorni 15 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 610 sub 24, anni 5, mesi 7 e giorni 5 di reclusione. Più un mese di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di percosse sub 25, anni 5, mesi 8 e giorni 5 di reclusione. Si chiedono anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici ai sensi dell'articolo 29, prima parte del Codice Penale, e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi dell'articolo 32 del Codice Penale. Imputato Valerio Franco. Si chiede l'affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 26 e la condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del Codice Penale, anni 1 di reclusione, più aumento per la continuazione interna di mesi 3, anni 1 e mesi 3 di reclusione. Sospensione condizionale della pena. Maida Daniela, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei iscritti ai capi 27 e 28, unificati dal vincolo della continuazione. E se ne chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 608 sub 27, anni 1 e mesi 3 di reclusione. Aumento di mesi 3 di reclusione per la continuazione interna, anni 1 e mesi 6 di reclusione. Aumento per il reato di violenze fisiche e morali continuate, ascritto sub 28, anni 1 di reclusione, anni 2 e mesi 6. Imputato Braini Gianmarco, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 29 e 30, esclusi per quest'ultimo i riferimenti alle persone offese, Crocchianti Massimiliano, Ubirne, Marche e Thomas, unificati tutti dal vincolo della continuazione. Se ne chiede la condanna alla pena di anni 2, mesi 9 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 608 contestato sub 29, anni 1 e mesi 3 di reclusione, con l'aumento di mesi 3 di reclusione per la continuazione interna, anni 1 e mesi 6, con l'aumento di anni 1 e mesi 3 per la continuazione per il reato unificato di violenze fisiche e verbali, sub 30, anni 2 e mesi 9 di reclusione. Imputato Barucco Pier Matteo, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti, i capi 31 e 32, esclusi per quest'ultimo i riferimenti alle persone offese, Crocchianti Massimiliano e Obirne Marc e Thomas. Unificati i reati dal vincolo della continuazione e se ne chiede la condanna la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 608 contestato sub 31, anni 1 e mesi 3 di reclusione. Più 3 mesi, quale aumento per la continuazione interna, anni 1 e mesi 6 di reclusione. Più anni 1 di reclusione, quale aumento per la continuazione, per l'unico reato continuato di violenze fisiche e verbali sub 32, anni 2 e mesi 6 di reclusione. Imputato Tarascio Aldo, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 33 e se ne chiede la condanna alla pena di mesi 9 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di cui l'articolo 608 del codice penale, mesi 6 di reclusione più aumento di mesi 3 di reclusione per la continuazione interna. Sospensione condizionale della pena. Imputato Talu Antonello, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 34 e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, mesi 6 di reclusione, più mesi 3 per l'aumento nella continuazione interna, mesi 9 di reclusione. Sospensione condizionale della pena. Imputata Reco Matilde, affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritto al capo 35 e se ne chiede la condanna alla pena di anni 1 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, mesi 9 di reclusione, più 3 mesi quale aumento per la continuazione interna, es articolo 81, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Parisi Natale, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 36 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione, così determinata, pena base per il reato di quell'articolo 608, codice penale mesi 9, più aumento della continuazione interna di mesi 3, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Turco Mario, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 37 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata. Pena base per il reato di cui è l'articolo 608 del codice penale, mesi 9 di reclusione, più mesi 3 di reclusione, quell'aumento per la continuazione interna, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Ubaldi Paolo, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 38 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 mesi 9 più aumento per la continuazione interna, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Piscitelli Maurizio, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 39 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione, così determinata, pena base per il reato di quell'articolo 608, mesi 9 di reclusione e aumento per la continuazione, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Multineddu Antonio Gavino, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 40 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, mesi 9 di reclusione, più mesi 3 di reclusione, quale aumento per la continuazione interna, anni 1 di reclusione. Sospensione condizionale della pena. Russo Giovanni, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 41 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione. Reclusione così determinata, pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, mesi 9, con l'aumento per la continuazione interna, anni 1 di reclusione e sospensione condizionale della pena. Furcas Corrado, affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto al capo 42 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata, pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, mesi 9 di reclusione, più aumento di mesi 3 per la continuazione interna, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Serroni Giuseppe, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 43 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, così determinata, pena base per il reato di cui l'articolo 608 del codice penale anni 1 di reclusione, più mesi 3 di reclusione per la continuazione interna, anni 1 e mesi 3 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Fonicello Mario, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 44 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, così determinata, pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale anni 1 di reclusione e aumento di 3 mesi per la continuazione interna, anni 1 e mesi 3 di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Aboledo Reinhard, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 45 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, anni 1 di reclusione, più mesi 3 di reclusione per aumento per la continuazione interna, anni 1 e mesi 3 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Pintus Giovanni, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 46 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608, anni 1 di reclusione, aumento di mesi 3 per la continuazione interna, anni 1 e mesi 3, con la sospensione condizionale della pena. Romeo Pietro, affermazione della penale responsabilità per il reato lui ascritto al capo 47 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, anni 1 di reclusione, più mesi 3 di reclusione, quale aumento ex articolo 81 per la continuazione interna, anni 1 e mesi 3 di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Mura Ignazio, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 48 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 608 del codice penale, anni 1 di reclusione, più mesi 3 di reclusione, quale aumento ex articolo 81 capoverso per la continuazione interna, anni 1 e mesi 3 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Mancini Diana, affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritto al capo 50 e condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Salomone Massimo, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 51 e condanna alla pena di mesi 7 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 581 del codice penale, mesi 4 di reclusione, più mesi 1 di reclusione per ciascuna delle tre aggravanti di quegli articoli 61 numero 1, 5 e 9 del codice penale, quindi aumento complessivo di mesi 3, mesi 7 di reclusione. Sospensione condizionale della pena, assoluzione per l'imputato Salomone ai sensi dell'articolo 530 capoverso del codice di procedura penale per non aver commesso il fatto per i reati di quei capi 52 e 53. Gaetano Antonello, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti i capi 54, 55 e 56, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 610 contestato al capo 54, mesi 5 di reclusione. Mesi 1 di reclusione di aumento per ciascuna delle tre aggravanti di quegli articoli 61 numero 1, 5 e 9 del codice penale per complessivi mesi 3, mesi 8 di reclusione, più mesi 3 di reclusione quale aumento per la continuazione interna sub 54, mesi 11 di reclusione, più mesi 2 giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 610 contestato al capo 55, anni 1 e mesi 1 e giorni 15 di reclusione, più mesi 2 giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 610 contestato al capo 56, pena finale anni 1 e mesi 4 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Pigozzi Massimo Luigi, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 57 e condanna alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 582 con l'aggravante speciale di quell'articolo 583, anni 3 e mesi 6 di reclusione, più mesi 3 di reclusione quale aumento per l'aggravante di quel combinato disposto degli articoli 585 e 577,1 numero 4 61 numero 4 CP, anni 3 e mesi 9 di reclusione, più un mese di reclusione quale aumento per ciascuna delle due aggravanti del 61 numero 5 e numero 9 del codice penale per complessivi mesi 2, anni 3 e mesi 11 di reclusione, pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. Amadei Barbara, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei ascritti, ai capi 59, assorbita la contestazione del reato di quell'articolo 581 codice penale nel reato di quell'articolo 608 CP. Per i capi 60 e 61, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di cui all'articolo 610 contestato al capo 60, mesi 6 di reclusione, più un mese di reclusione quale aumento per ciascuna delle aggravanti di cui all'articolo 61 numero 1, 5 e 9 del codice penale per complessivi mesi 3, mesi 9 di reclusione, più mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 608 contestato al capo 59, mesi 10 di reclusione, più giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di quell'articolo 594 contestato al capo 61, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, sospensione condizionale della pena, assoluzione per l'imputata Amadei sensi dell'articolo 530 capoverso del codice di procedura penale per non aver commesso il fatto per il reato di cui al capo 62. Cerasuolo Daniela, affermazione della penale responsabilità per il reato e lei ascritto al capo 64 e condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, sospensione condizionale della pena, assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso per non aver commesso il fatto per il reato di cui al capo 65. Incoronato Alfredo, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 66 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 582, mesi 9 di reclusione, con aumento per ciascuna delle aggravanti, di mesi 1 per ciascuna delle aggravanti di quegli articoli 61 numero 1, 5 e 9 del codice penale, anni 1 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Patrizi Giuliano, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 68 e condanna alla pena di mesi 7 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato di quell'articolo 581 del codice penale, mesi 4 di reclusione, più un mese di reclusione di aumento per ciascuna delle tre aggravanti di cui agli articoli 61 numero 1 e 5 e 9 del codice penale per complessivi mesi 3, mesi 7 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Fornasiere Giuseppe, assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso del codice di procedura penale per non aver commesso il fatto per il reato a lui ascritto al capo 69. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 70. In questo caso, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di quegli articoli 479, 476,2 contestata in fatto e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata. Pena base anni 1 di reclusione, con la diminuzione per le attenuanti generiche prevalenti mesi 8 di reclusione, con l'aumento di un mese per la continuazione interna, mesi 9 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Nurkis Egidio, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 71, 72, 73, 74 e 75, unificati dal vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di quegli articoli 479, 476,2 contestata in fatto e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 479 sub 75 anni 1 di reclusione, con la diminuzione per le attenuanti generiche prevalenti mesi 8 di reclusione, più giorni 10 di reclusione, quale aumento ex articolo 81 capoverso per la continuazione interna, mesi 8 e giorni 10 di reclusione, più giorni 5 di reclusione, quale aumento per la continuazione per ciascuno degli altri fatti di falso contestati, pena finale, mesi 9 di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Mulas Marcello, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti, i capi 76 e 77 unificati dal vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di quegli articoli 479 e 476,2 CP contestata in fatto e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 479 sub 77 anni 1 di reclusione, con la riduzione per le attenuanti generiche prevalenti mesi 8 di reclusione, aumento di giorni 15 di reclusione per la continuazione interna, mesi 8 e giorni 15 di reclusione, aumento di giorni 15 per la continuazione sub 76, mesi 9 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Amoroso Giovanni, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 79, 80 e 81, unificati dal vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravanti di cui agli articoli 479 e 476,2 contestata in fatto, e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 479 contestato al capo 81, anni 1 di reclusione, con la riduzione per le attenuanti generiche prevalenti, mesi 8 di reclusione, con l'aumento di 10 giorni di reclusione per la continuazione interna e per gli altri reati contestati sub 79 e sub 80, pena finale mesi 9 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Sabia Colucci Michele, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti i capi 82 e 83, unificati dal vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di quegli articoli 479, 476,2 contestata in fatto, e condanna la pena di mesi 9 di reclusione così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 479 contestata al capo 83, anni 1 di reclusione, con la riduzione per attenuanti generiche prevalenti, mesi 8 di reclusione, con l'aumento di giorni 15 di reclusione per la continuazione interna e per la continuazione per il reato sub 82 per complessivi mesi 1, quindi mesi 9 di reclusione, sospensione condizionale della pena. Imputato Toccafondi Giacomo, affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti al capo 84, esclusi per questo capo i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, Herman Jens, Morrone Maria Dolorata, Pazche Giulia, Subri Arianna, Veisse Tania, ed assorbito in questo capo il reato contestato sub 87. Per i capi 85, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98 e 103, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna la pena di anni 3, mesi 6 e giorni 25 di reclusione così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323 sub 84, anni 2 e mesi 4 di reclusione. Aumento di un mese di reclusione per ciascuna delle due aggravanti di cui articolo 61 numero 1 e 5 del codice penale, anni 2 e mesi 6 di reclusione. Aumento di mesi 3 per la continuazione interna, anni 2 e mesi 9 di reclusione. Aumenti di mesi 1 di reclusione per i reati di cui articoli 365 e 78 sub 85, anni 2, mesi 10 di reclusione. Mesi 1 di reclusione con aumento per la continuazione per il reato sub 86, anni 2, mesi 11 di reclusione. Giorni 20 di reclusione con aumento per la continuazione per il reato di ingiuria sub 90, anni 2, mesi 11 e giorni 20 di reclusione. Mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di omissione di referto e favoreggiamento sub 91, anni 3, giorni 20 di reclusione. Giorni 25 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di minaccia sub 92, anni 3, mesi 1 e giorni 15 di reclusione. Giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di ingiuria sub 93, anni 3, mesi 2 e giorni 5 di reclusione. Mesi 2 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di omissione di referto e favoreggiamento, ingiurie e percosse sub 95, anni 3, mesi 4 e giorni 5 di reclusione. Mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per l'omissione d'atti d'ufficio sub 97, anni 3, mesi 5 e giorni 5 di reclusione. Mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di omissione referto e favoreggiamento sub 98, anni 3, mesi 6 e giorni 5 di reclusione. Giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di ingiuria sub 103, pena finale anni 3, mesi 6 e giorni 25 di reclusione. Pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni 5 ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. Assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso del codice di procedura penale perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo 88. Assoluzione per non aver commesso il fatto, es articolo 530 capoverso, per il reato di cui al capo 89. Assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso, per non aver commesso il fatto, per il reato di cui al capo 94. Assoluzione perché il fatto non sussiste, per il reato di cui al capo 96 e per il reato di cui al capo 99. Assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso, per non aver commesso il fatto, per il reato di cui al capo 100. Amenta Aldo, affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti ai capi 104, escluso per questo capo il riferimento alla persona offesa Caglieri Valerio, e per i capi 105, 106, 108, 110 e 111, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 15 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323 sub 104, anni 1 e mesi 10 di reclusione. Più un mese di reclusione, quale aumento per ciascuna delle due aggravanti di quell'articolo 61 numero 1 e 61 numero 5, anni 2 di reclusione. Più mesi 3 di reclusione, quale aumento per la continuazione interna, anni 2 e mesi 3 di reclusione. Più un mese di reclusione, quale aumento per l'omissione di referto e favoreggiamento sub 105, anni 2 e mesi 4 di reclusione. Più giorni 25 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di minaccia sub 106, anni 2 e mesi 4 e giorni 25. Di reclusione. Più mesi 2 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di lesioni sub 108, anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione. Più giorni 20 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di ingiuria sub 110, anni 2, mesi 7 e giorni 15 di reclusione. Più mesi 1 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di percosse sub 111, anni 2, mesi 8 e giorni 15 di reclusione. Assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato sub 107, assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo 109. Mazzoleni Adriana, affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritto al capo 112, escluso per questo capo i riferimenti alle parti offese Bussetti Brando, Chianese Fernando, Obirne Patrick e V. Valerì, e condanna la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione. Così determinata, pena base per il reato di quell'articolo 323, anni 1 e mesi 10 di reclusione, mesi 1 di reclusione, quale aumento per ciascuna delle due aggravanti dell'articolo 61 numero 1 e numero 5 CP, anni 2 di reclusione, più mesi 3 di reclusione, quale aumento per la continuazione interna, anni 2 e mesi 3 di reclusione. Chandra Sonia, affermazione della penale responsabilità per i reati a lei ascritti al capo 113, esclusi i riferimenti alle persone offese Morrone Maria Dolorata e Schreiter Karl, nonché per i capi 114, 115 e 116, unificati dal vincolo della continuazione, e condanna la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 25 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323 sub 113, anni 1 e mesi 10 di reclusione. Più mesi 1 di reclusione di aumento per ciascuna delle due aggravanti di quell'articolo 61 numero 1 e numero 5 CP, anni 2 di reclusione. Più mesi 3 di reclusione per la continuazione interna, anni 2 e mesi 3 di reclusione. Più mesi 1 di reclusione, quale aumento per la continuazione per i reati di omissione di referto e favoreggiamento contestata al capo 114, anni 2 e mesi 4 di reclusione. Più giorni 25 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di minaccia di cui al capo 115, anni 2, mesi 4, giorni 25, più mesi 4 di reclusione, quale aumento per la continuazione, per il reato di falso di quell'articolo 479, contestato al capo 116, anni 2, mesi 8 e giorni 25 di reclusione. Assoluzione perché il fatto non sussiste per i reati di quei capi 117 e 118. Zaccardi Marilena, affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei ascritti al capo 119, escluso riferimento alla persona offesa di Pietro da Rosa, e 120, unificati dal vincolo della continuazione, condanna la pena di anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione, così determinata. Pena base per il reato più grave di quell'articolo 323 contestata al capo 119, anni 1 e mesi 10 di reclusione, più un mese di reclusione di aumento per ciascuna delle due aggravanti di quell'articolo 61 numero 1 e 61 numero 5 del codice penale, anni 2 di reclusione, più mesi 3 di reclusione, quale aumento per la continuazione interna, anni 2 e mesi 3 di reclusione, più giorni 20 di reclusione, quale aumento per la continuazione per il reato di ingiuria di cui al capo 120, anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione. Un'ultima considerazione, tutti i reati contestati sono stati commessi prima del 2 maggio 2006, quindi rientrano, non essendo compresi nelle esclusioni oggettive, nell'ambito di applicazione della legge 241/2006 recante concessione di indulto. Quindi le pene inflitte dovranno essere dichiarate condonate nel limite di legge dei 3 anni di pena detentiva. Riconfermiamo la richiesta di trasmissione degli atti per la valutazione in ordine al reato di quell'articolo 372 del Codice Penale per Mattana Pier Giorgio, Serra Giuseppe, Maras Roberto, Chighine Marco, Murru Igor, Pirastu Gianni, Azzori Roberto, Mambella Giambattista, Enrio Samuele, Esposito Cristian, Desideri Tiziani. Grazie di averci ascoltato.
Sospendiamo l'udienza fino alle 14.30 per poi dare la parola alle parti civili.